Centine presenta La Toscana in Noir. Ogni puntata un racconto dedicato ad una provincia toscana e una ricetta tipica da abbinare con un ottimo vino della famiglia Centine. I racconti sono adattati dalle province in giallo cotte e narrate, 10 noir con ricette del territorio toscano, di Effigi Edizioni. Legge Eleni Molos. Prato, l'ultimo pasto, di Stefano Rossi.
Ehi tu?
Sì,
proprio tu. Vieni qui.
Che aspetti? No, non siamo chiusi. Non ancora, almeno. Prendi una sedia e mettiti comodo al mio tavolo.
Sei ospite di Qiang stanotte.
È la prima volta che vieni qui, vero?
Sicuro. Io non dimentico mai una faccia. E la tua non l'ho mai vista nel mio locale.
Ti piace il posto? Un ambiente grazioso, eh?
Accurato.
Non troppo appariscente, ma... Ehi, butta un occhio sulla cucina a vista.
Quella è sinonimo di trasparenza.
Non dico fesserie.
La prima regola del mio locale è niente segreti nel mio locale. Ho una storiella da raccontarti.
Oh, una storiella, niente di più.
Te la racconterò mentre staremo seduti buoni buoni a questo tavolo, come due vecchie zitelle che non si vedono da un millennio. Tu ascolterai quello che ho da dire e io ti offrirò in cambio una cena all'agrodolce. Conosci Chef Yong?
Lui sì che è un professionista.
La mia storiella è un segreto vero.
È soprattutto per questo che ti ho chiamato a sederti qui con me. Devo sfogarmi con qualcuno. Confessarmi. Quasi scoppio a ridere dai nervi. Sei la prima persona a cui lo sto per spifferare e credo proprio che sarai l'ultima.
Ehi,
che ti prende? Ma che hai capito? Il fatto è che ho intenzione di andare in pensione anticipata. Oh sì, voglio partire con il primo volo disponibile per Gisu e vivere il resto dei miei giorni in solitudine a Jiabang.
Come, scusa?
Mi stai prendendo in giro? Davvero non conosci Jiabang? Neanche i suoi campi di riso terrazzati?
Oh, male, molto male. Senti, facciamo una cosa. Già che ci siamo, ti ordino anche il dolce di riso al sesamo.
Scusa, ma non te lo puoi perdere.
Devi assaggiarlo per forza. Provare per credere. Questo è il motto di Qiang.
Nonostante io sia originario della contea di Yuanyang, sentii parlare per la prima volta delle risaie di Jiabang da Hua, la primogenita del mio datore di lavoro, Zhu, addetta al servizio ai tavoli e all'accoglienza dei clienti. Oh, Hua era una vera perla d'Oriente. Sexy, aggraziata, signorile. Non dava confidenza ai cani sconosciuti di razza italica che le sbavavano dietro. Era davvero strepitosa,
Ne ero innamorato.
Avevamo entrambi poco meno di 20 anni. Tuttavia, mi emozionava a tal punto da farmi pensare alla famiglia come a una cosa bella e che avrei potuto metterne su una con lei. La mia vita doveva essere il mio campo di riso. Era notte fonda e Su, il mio capo, gli straordinari non me li avrebbe pagati di certo. Oh, Su era davvero una brava persona. Un po' taciturna, ecco sì, ma comunque una brava persona. Lui e suo fratello hanno fatto tanto per me. Mi hanno dato un tetto sulla testa, oltre a un lavoro discretamente retribuito, a nero. Li consideravo come dei genitori.
ricordo quando quel bastardo entrò all'agrodolce. Poteva essere un venerdì, sì. Anche se all'agrodolce, che noia il venerdì. L'intruso si fermò sulla porta, guardandosi attorno con risolutezza. Dava l'idea che le cose dovessero andare come dovevano andare e che non ci fosse modo di fermarle. E allora proseguì con andatura disinvolta verso Zhu, impegnato a fare il bilancio della serata, quando Hua entrò in sala per informare che la cucina era chiusa.
«Oh, ma io non sono un cliente»,
ribatté sereno.
«Io tutelo il cliente»,
disse poi con la stessa flemma.
«Stanotte sono in veste d'assicuratore. Dovete solo ascoltare ciò che ho da dire sulle garanzie che vi propongo».
«Garanzie?» spappagallò inquieta Hua.
«Proprio così garantisco che per un centone a settimana certe grane destinate a succedere, non succederanno».
Quella stessa notte salì più lento del solito le tre rampe di scale che portavano in mansarda. Contai 6 passi, sollevai un'asse allentata del pavimento e comparve la scatola con dentro l'unica soluzione per risolvere il problema. La presi tra le mani. La frase di Hua mi riecheggiò nella mente con tutto il peso del suo significato. Avevo 2 soluzioni: seppellire la scatola e recriminare sulla sorte toccata al mio campo di riso, oppure usarla per difenderlo e liberarmene al lavoro concluso. Quel mattino Hua mi aveva rivelato che suo padre aveva deciso di accettare la garanzia. Era proprio quello che voleva lo sciacallo. Ma il problema dell'agrodolce era che il mozzo cinese non era pronto a perdere il suo campo di riso. Così nel pomeriggio ero andato da Zhu e gli avevo detto che ci avrei pensato io a mettermi d'accordo con il garante. «Siamo pronti a pagare», dissi dopo un sospiro di coraggio. Lo sciacallo si voltò verso di me. Una lama di luce gli illuminò il volto da bestia metropolitana che si nutriva delle sventure altrui.
«Ottima scelta!»
«Ne avevamo altre?»
«Direi di no».
Lo sciacallo sorrise come un animale all'ora del pasto.
«C'è solo un problema».
«Quale?»
«Il prezzo».
«Lei l'aveva già fatto il prezzo?»
«Sì, ma il prezzo è salito».
«E quanto chiede ora?»
200.
Oh, dovevo farcela. Pigiai le 2 serrature della scatola, udii il guizzo quasi impercettibile delle molle e il coperchio si alzò di scatto. Doveva finire tutto lì. Lei sarebbe dovuta rientrare nella scatola, come fece quella notte. Ma non andò così. Sull'uscio della porta vidi apparire Zhu e sua figlia. Hua emise uno strillo di terrore. L'avida ombra si avventò su di loro con famelica velocità. Io aprii la bocca per cercare di avvisarli, ma riuscii a emettere solo uno squittio sfiatato.
«Qiang!» urlò Zhu. «Non uno di meno! Non uno di meno!»
Ecco, caro, a questo punto voglio che tu rifletta un momento. Pensa bene, pensa attentamente, pensa come non hai mai pensato nella tua vita. Quella frase di Zhu, «non uno di meno», sai a cosa si riferiva?
Quelle parole erano così chiare che non so come ho fatto a non capire subito. La notte in cui lui mi aveva salvato la vita, lei si era nutrita di 4 persone. In cinese la parola 4 ha un suono molto simile alla parola morte. A Hong Kong, in vari grattacieli, dal piano 39 si passa al 50. Nei giardini delle case non vengono mai piantati 4 alberi. Nel gioco del Wei Qi, una pedina circondata da 4 avversarie, muore e viene subito rimossa. Tombola, hai fatto centro. Ecco spiegato il motivo per cui lei non è rientrata nella scatola. Sai, non sono stato del tutto sincero con te prima. Ti chiedo scusa. Non è vero che andrò in pensione anticipata. Non è vero che devi stare tranquillo. È arrivato il momento. Non c'è più nessuno nel locale e siamo soli, io e te e lei. A proposito, ti è piaciuto il dolce di riso al sesamo? Sì, l'ho sempre detto io. Provare per credere. Questo è il motto di Qiang.
Biscotti della fortuna. Ingredienti per 8 persone. 140 g di farina 00, 35 g di farina di riso, 1,5 cucchiaio di amido di mais, 200 g di zucchero, 500 g di olio di semi di sesamo, 4 albumi, una bustina di vaniglia, tè al gelsomino, un pizzico di sale. Accendi il forno e portalo a 180 gradi. In una ciotola setaccia la farina e l'amido di mais. Accoppiali con lo zucchero e il sale e mescola. Poi scaraventaci l'olio, la vaniglia, 3 cucchiai di tè e mescola ancora fino a quando l'impasto risulta asciutto. In un'altra ciotola sbatti gli albumi. Uniscili all'impasto di farina e mescola per ottenere un composto levigato e liquido. Se è necessario, spruzza pure qualche goccio di tè in più. Fodera una teglia con carta da forno. Versa una noce di impasto e lavoralo con le mani finché avrà la forma di un disco. Continua così fino ad esaurire la pastella. Cuoci in forno per 10 minuti circa. Da questo momento hai i minuti contati. Intrappola il biglietto al centro del biscotto. Curva il biscotto a metà, poi piega leggermente il centro. Infila il biscotto dentro uno stampo per muffin, in modo da mantenere la forma mentre si raffredda. I tuoi splendidi biscotti della fortuna sono pronti per essere letti e mangiati.